Buonasera, sono le 18.10, quindi direi di cominciare con qualche minuto in anticipo rispetto al quarto d'ora accademico. Per una maggiore stima di sé è il titolo della conferenza. No, forse devo avvicinare un po'. Per una maggiore stima di sé. Mi sentite?
Sì?
Yes. È il titolo della conferenza. Una conferenza che ho fatto un po' di fatica a mettere insieme, poi spiegherò man mano cammin facendo il perché. E anzitutto mi sono domandato, ma che cosa è che chiamiamo, che cos'è propriamente quella che chiamiamo stima di sé? Perché noi la chiamiamo così, genericamente sappiamo che cosa è, ma il che cosa sia veramente forse ci sfugge. Si può fare qualcosa e se sì, certo, si può fare qualcosa per migliorarla. Che cosa? E poi ho messo questo quadro di Magritte perché avvertivo che c'entrava qualcosa, poi mi sono domandato che cosa c'entrava. Cammin facendo cercherò di spiegarlo. La ricerca dell'assoluto. E iniziamo. Stima di sé. Cosa significa stima? E che cosa significa sé? Stima anzitutto. Sì, stima significa determinare il prezzo, il valore di qualche cosa o di qualcuno. Deriva dal latino estimare, a sua volta da aes, ae è un dittongo, che è originariamente il bronzo, e successivamente ogni moneta di rame o bronzo, e quindi denaro. E quindi anche debito. E ho messo qualche immagine di misurazione, qualche strumento di misurazione. Insita dunque nel termine stima c'è l'idea di misura. Questa idea di misura è molto importante. Cercherò di spiegare anche qui perché. Se stima implica l'idea di misura, una corretta stima di sé implica avere di sé una giusta misura. Cosa significa giusta misura? Né troppo elevata, c'è questa bella immagine di gattino che si vede un leone, no, abbassalo un po', ma neppure troppo bassa. Ho messo questa immagine del Buddha Natrocolo che è molto nota, ma ciò che mi ha colpito in questa immagine è l'espressione io sono. Perché in tanti casi una stima di sé bassa, molto bassa, noi non riusciamo a togliercela o a migliorarla perché ci fa identità. Ci dice il che cosa siamo noi, il che cosa ci ha battezzato qualcuno che ci ha fatto venire questa stima bassa. E il perdere questa identità significa perdere noi stessi. E allora piuttosto ce la teniamo, questa stima bassa, piuttosto che perdere la nostra identità. Invito a meditare su questo aforismo di Chekhov. Valutati di più, ci penseranno gli altri ad abbassare il prezzo. E così credo che nell'esperienza comune si sa che è così, no? Chekhov, per chi non lo conosce, metto una figura, e è uno scrittore, drammaturgo e medico russo. Prima di vedere quali altri, secondo appunto quello che ci dice questo aforismo di Chekhov, ripropongo una diapositiva della mia conferenza dello scorso anno. Non so se qualcuno di voi c'era. L'anno scorso ho tenuto, in questo mese di ottobre, una conferenza su Conosci te stesso oggi. Il Conosci te stesso si rifà all'antica espressione greca Gnosis Auton, cioè conosci te stesso, che ha tutta la sua importanza e che credo che tutti voi conosciate, ma non credo nel senso in cui veniva detta nell'oracolo di Delfi. Perché questa espressione, conosci te stesso, ha a che fare con la impossibilità di misurare l'incommensurabile. L'incommensurabile è per definizione non misurabile. Ma c'è o non c'è l'incommensurabile? Andiamo avanti, vedremo che cosa. e propongo un epigramma di Pallada, poeta di Alessandro Egitto del IV secolo d.C. Lo leggo per chi non riuscisse a leggerlo da là in fondo. Di un po', com'è che tu misuri i limiti della terra, tu che porti un piccolo corpo formato da poca terra? Misura prima te stesso e conosci te stesso, e poi calcolerai l'infinita estensione della terra. Se non riesci a calcolare il poco fango del tuo corpo, come puoi conoscere la misura dell'incommensurabile? Questo è il testo greco dove c'è messo in risalto il Gnosis Auton, che è appunto l'antica sapienza greca. Ma qualche cosa, o cosa con la C maiuscola, di cui si possa dire che è incommensurabile, c'è o non c'è? Esiste da qualche parte o existe? Questa è una grande questione lacaniana. Non ci sono delle cose che non sono esistenti, ma sono esistenti. Proverò poi a spiegare qualcosa. La cosa interessante qui, in questa ripresa di questo antico detto della sapienza greca, è il conoscere te stesso significa abbi di te la giusta misura. Non essere, non misurarti troppo rispetto a quello che sei. Perché l'uomo tende sempre a misurarsi molto di più di quello che è. Per affrontare il tema della stima di sé sono due, grosso modo, le vie da scegliere. La prima è la via della psicologia, che vede l'individuo umano nei suoi vari contesti. E allora c'è la raffigurazione dell'omarino che si vuole studiare per quanto riguarda la stima di sé, con tutte le sue relazioni con il mondo circostante, quelle più vicino a sé e quelle un po' più lontano. E poi c'è un modello gerarchico multidimensionale, dove c'è l'autostima globale, che è il risultato un po' di tutte le varie stime che uno può avere dal suo ambiente familiare, dall'ambiente scolastico, dall'ambiente dei pari, eccetera. Queste cose qui, che hanno il loro interesse, però a me, francamente, mi dicono poco, mi orientano poco. Perché prendono, queste della psicologia, in esame solo un aspetto della ben più complessa psiche umana. Quale aspetto? Prendono in esame solo l'io, che è solo la parte emergente, sopra la superficie dell'acqua, e in più solo parte di esso, perché l'altra parte dell'io è pure esso in crescita. Qui c'è una immagine di uno marino che si vede sempre proiettare questo io, di cui oggi c'è una inflazione pazzesca. E questo invece... Prego? Sì, scusi, proprio vicino al microfono. Sì. Questo invece è una rappresentazione, una raffigurazione che mi piace molto perché la riesce ad esprimere molto bene dello schema di Freud della seconda topica. La seconda topica di Freud è quella che suddivide le tre istanze in io, es e superio. Come vedete c'è una superficie del mare, sopra la superficie c'è un po' di io e un po' di superio. Sotto la superficie c'è un po' di io, gran parte del superio e tutto l'esso. Sotto la superficie del mare. Se la psicologia mi prende in esame solo quello che è sopra la superficie, evidentemente i suoi effetti che ci sono solo superficiali, cioè transitori. Cioè basta un piccolo incidente che gli effetti positivi svaniscono. L'altra via è quella della psicanalisi, che lavora sull'inconscio del soggetto. E qui ho ripreso la raffigurazione della seconda topica di Freud di prima, mettendola in un iceberg, che è molto suggestivo e molto efficace come rappresentazione. Voi vedete che ho messo l'io, che ha quella parte in superficie e poi una parte inconscia, e l'esca è tutto inconscio. È un'altra raffigurazione simile a quella precedente, ma ancora più efficace, secondo me, della nostra psiche. il lavorare sull'io non è che non produce effetti, come ho detto prima, ma se li produce sono effetti solo superficiali e quindi passeggeri. Mentre occorre lavorare su ciò che è, su ciò che nell'inconscio si è depositato, si è iscritto di negativo, per dirlo genericamente, di non ascolto dell'appello del soggetto e quindi di mancato o carente riconoscimento del soggetto in quanto tale, in quanto tu sei per me, tu vali per me. Il fatto che tu sia non è per me importante, è essenziale. Vedete quindi che c'è una relazione di ascolto e di valorizzazione dell'altro. Ora offro un paio di esempi molto esemplari, molto paradigmatici. Questa è l'espressione di un bambino che ha paura. I nostri figli, quanto più sono piccoli, tanto più hanno sovente paure immotivate. Immotivate, lo dice il termine, sono senza nessuna ragione. Per cui l'adulto genitore viene spontaneo a dire ad esempio, ma no, non hai nessuna ragione di avere paura. Ed è vero, ma per un adulto, e poi neanche, perché anche gli adulti tante volte hanno delle paure immotivate. Le paure sono irrazionali, ma benché irrazionali ci sono, ci angustiano, ci fanno stare male. È come dire al bambino, non è ragionevole a livello dell'io che tu provi, che tu sperimenti questo sentimento, questo affetto di paura, solo che lui lo sente. E dal momento che finché è piccolo all'adulto dà ascolto, nel suo inconscio si iscrive, si registra, si codifica che l'adulto genitoriale non vuole che tu abbia paura perché è irrazionale, ma si registra anche come non ascolto, come mancato o carente riconoscimento del bambino come soggetto. Altro esempio, la trappola che può imprigionare l'inconscio del soggetto. Qui c'è una persona in trappola. In tanti casi una bassa stima di sé rivela all'analisi analitica un inconscio bloccato, un inconscio in trappola, che non riesce a svilupparsi, a scorgere le sue possibili vie di realizzazione soggettiva o, se anche le intravede, non riesce a intraprenderle o a percorrerle. E questo è veramente un leitmotiv. Ci si può riuscire, non sempre, solo attraverso una cura analitica in cui il soggetto sia messo in grado di elaborare i suoi traumi, di far emergere in superficie i suoi conflitti inconsci, così da poter sbloccarsi e uscire dalla gabbia in cui è andato a intrappolarsi, di solito non per sua responsabilità. Si parla di soggetto in psicoanalisi lacaniana. Ma che cosa si intende con questo termine? Anche questo è un termine super inflazionato. Lo si usa in tante svariatissime accezioni. Di solito lo si usa oggi nella contemporaneità nel senso cartesiano del termine, che poi vedremo. Riprendo lo schema della seconda topica di Freud e ci affianco questo schema di Lacan un po' rielaborato da me. È lo schema L di Lacan, è grosso modo corrispondente allo schema freudiano. Non c'è il superio, o meglio il superio è una parte del grande altro, ma il superio per il momento lo lascio da parte. C'è l'io e c'è l'ess nello schema lacaniano, ma oltre all'io e all'ess ci sono anche il corrispettivo dell'io, che è l'altro con la A piccola, e il corrispettivo dell'es, che è l'altro con la A grande. Nella raffigurazione ho messo relazione oggettuale, quella nella ellissi, e quell'altra non fuori dall'ellissi è soggetto inconscio, in relazione all'altro con la A maiuscola, di cui proverò poi a dire qualcosa. Il soggetto in psicanalisi non è il soggetto cartesiano. grande autore, studioso, molto studioso delle opere di Cartesio, dice che in tutte le opere di Cartesio la parola soggetto, sujet, in francese non c'è. Non di meno è grazie a Cartesio che soggetto, nel senso moderno del termine, fa la sua comparsa nella storia del pensiero. Ma è un soggetto, è il soggetto conoscente, è il soggetto agente. Ed è esattamente all'opposto rispetto al soggetto greco, all'upokeimenon di Aristotele. Cioè, c'è stato un rovesciamento in Cartesio rispetto a quello che era il soggetto nell'antica Grecia. Lo dice Heidegger lo sostiene in diversi suoi testi, e Heidegger dice appunto, bisogna andare un po' a rivedere i presocratici e l'upokeimenon com'era nella Grecia, nella Grecia classica, per riuscire a riafferrare il senso vero della parola soggetto, che etimologicamente è subiectus, sottomesso. Il soggetto agente è sopramesso, perché è in superficie. Invece il vero soggetto è sottomesso, è il substrato, è ciò che sta sotto. Che vuoi da me? A sinistra di nuovo lo schema che ho presentato prima. Nella relazione oggettuale, quella nella ellissi, la soggettività è orientata verso oggetti o e persone da ridurre a oggetti, e cioè da strumentalizzare, da far fare a loro quello che conviene a me che loro facciano. Nella relazione all'altro con A maiuscolo, la soggettività è orientata verso l'aldilà degli oggetti. Avrete notato che prima ho usato soggettività e poi ho usato soggettità. Sono due termini diversi. La soggettività la si trova in qualsiasi dizionario della lingua italiana, mentre soggettività lo si trova solo in dizionari filosofici fatti bene. La soggettività è un neologismo coniato da Heidegger, perché la grossa questione della soggettività, così come si è venuta man mano stratificando nell'epoca moderna a partire da Cartesio, è una soggettività che ha a che fare con gli oggetti. Ed è il derivato della intenzionalità che nasce nel Medioevo e che poi viene portata avanti dalle filosofie del cogito, e cioè Cartesio, Hegel, Husserl. L'oggetto è intenzionato da qualsiasi soggetto, cioè ogni soggetto ha da intenzionare un oggetto. Non c'è possibilità di un soggetto che non intenzioni un oggetto. Per questo soggettività ha in sé la relazione con l'oggetto. E quando invece si tratta di vedere il soggetto che non ha oggetto, come si fa? Bisogna apportare un neologismo, ed è quello che fa Heidegger, che ha coniato in tedesco il termine Subjektivität, che è tradotto in italiano con soggettità. Allora, la soggettività noi l'abbiamo nella relazione oggettuale, per chi ne sa un po' di psi, sappiamo che c'è una grande corrente importante di psicanalisi delle relazioni oggettuali, la quale mette a tema il fatto che perché un soggetto sia felice, soddisfatto, deve trovare il suo oggetto, l'oggetto che lo faccia adeguato. Nella soggettività non è così. Nella soggettività la relazione non è con gli oggetti ma col grande altro, e cioè con se stesso. E per avere una buona relazione con se stessi, in fondo, si tratta in qualche modo di riuscire a fare a meno degli oggetti. Qui c'è un'altra immagine lacaniana con un bel che vuoi sopra in alto, col punto interrogativo, perché il che vuoi è molto importante, Lacan. Il che vuoi, se ci pensate bene, è il collante che tiene insieme gli individui umani. Ma ci sono grosso modo due modi per tenere insieme gli individui umani. Due estremi, naturalmente, poi ci sono tutte le vaste gamme intermedie. Se è volto agli oggetti, si fanno gruppi di interesse. E se, puntini, non avevo troppo spazio perché perciò non l'ho messo, e se nei gruppi di interesse tu non funzioni, tu vieni emarginato, se non espulso, se non sei strumentalizzabile, sei emarginato ed espulso. Nei gruppi di interesse che si costituiscono attraverso un che vuoi sulla linea immaginaria, sulla linea degli oggetti della strumentalizzazione delle persone come oggetti. Se invece è volto al di là degli oggetti, si formano comunità di persone, dove il soggetto è accettato per quello che è, e non per la funzionalità all'interno del gruppo. Ci penseranno gli altri, riprendo l'aforisma di Chekhov. Quali altri? Ripropongo un paio di diapositive della conferenza scorsa, sottoponendole alla seguente domanda. C'è una mamma che prende in braccio il bambino, gli sorride, lo abbraccia. Tu sei il bambino più bello del mondo. E c'è invece un bambino che piange solo. Un incidente di percorso. Nella clinica ci sono tanti pazienti che sono stati un incidente di percorso. Quale diversa stima di sé potranno avere i due bambini qui raffigurati? Questo mettendo a tema il quali altri. Ci penseranno gli altri, quali altri, seconda puntata. Una maestra amorevole che sta accanto alla bambina e l'aiuta a fare i compiti. Un maestro un po' feroce che sgrida in maniera molto aggressiva una scolare. Due estremi di un ideale continuum anche qui. Da un massimo di riconoscimento del soggetto ad un minimo, se non zero, riconoscimento, con naturalmente una vasta gamma intermedia. Anche qui, quale dei due bambini avrà stima di sé grazie a questi altri? Ciò che è in gioco nella stima di sé è il riconoscimento. Infatti stima di sé è più usato in psicologia che non in psicanalisi. In psicanalisi si usa riconoscimento, ma la stima di sé spesso e volentieri viene vista appunto come stima che uno ha di se stesso, mentre il riconoscimento implica per forza l'altro che ti riconosce, che è essenziale. Ripropongo le due immagini positive, si vede che il bambino è riconosciuto come figlio bello, amato e quindi soggettivato, mentre nell'altra, in queste altre due immagini, non si può dire la stessa cosa. Questi altri due bambini avranno problemi nella loro vita. Dunque, riprendiamo la domanda che vuoi e la formulo in maniera un po' più articolata. Che cosa vuoi? E vedete che c'è una prima cosa con la C minuscola e una seconda cosa con la C maiuscola. E vi domanderete magari perché. Ripropongo lo schema di Lacan, la relazione oggettuale che abbiamo già visto e il soggetto inconscio, relazione al grande altro. E a fianco quest'altra immagine che è un po' modificata, dove c'è un errore di raffigurazione perché l'ellissi non è nella relazione oggettuale ma è nella relazione inconscia, fra il soggetto lacaniano, che è l'ex freudiano, e il grande altro. E poi c'è da Sting in mezzo, che sembra in mezzo alla relazione immaginaria, ma l'ellissi lì doveva essere fatta un po' più piccola. Perché da Sting, di cui poi dirò qualche cosa, è al centro non solo dell'essere del singolo essere umano, ma è al centro di tutto l'universo umano. Secondo non solo Lacan, perché lo è sia in Freud sia in Heidegger. Lacan prende da Freud e prende da Heidegger. Quindi la lingua va vista al centro dell'intera raffigurazione. Nella figura a sinistra, soggettività verso oggetti, e insita in questa soggettività verso oggetti la volontà di potenza e di godimento, e l'uso strumentale dell'oggetto ai propri fini. Nella seconda, ad est, e quindi anche delle persone umane, oggetti ai propri fini. Non c'è quasi giorno che che non si vedano dei femminicidi. Il femminicidio è il classico esempio di che cosa significa che una persona umana prende un'altra persona umana come oggetto in cui si deve appropriare. E se questo altro oggetto dice no, io sono, non sono oggetto, sono soggetto, desidero la mia libertà e desidero liberarmi da te, poi viene ucciso in tanti casi. Nel secondo caso, soggettività, con la differenza che ho detto prima, verso l'altro, con la maiuscola, c'è desiderio di riconoscimento verso l'altro da sé, dove ho provato a mettere la maiuscola in mezzo all'altro con la minuscola, per dire che nella soggettività ogni altro è riconosciuto e rispettato nella sua soggettività. Che cosa è la cosa? Le cose si complicano un po', eh? Non c'è immagine che possa rappresentare il vuoto. Ovvio. Perché il vuoto è irrappresentabile, oltre che indicibile, e ci fa terrore, come quando siamo sull'orlo di un precipizio. E questa è l'immagine di un precipizio con un appiglio, e di solito l'appiglio è di ordine immaginario. Quando ci sentiamo precipitare nel vuoto, subito cerchiamo l'appiglio per non precipitare. Però c'è anche un'altra immagine del vuoto, quella di San Giovanni, così come c'è stato illustrato da Leonardo. L'indice di San Giovanni ci indica qualcosa che ha a che fare con il vuoto, ma non è il vuoto del precipizio. Per dire la cosa c'è forse un unico termine, il termine niente. Niente nel suo significato etimologico. Il significato etimologico di niente è non ente. Nella nostra cultura occidentale questo termine è connotato negativamente, in quello orientale no. Metto il frontespizio di un libro molto bello, La pienezza del nulla, sull'essenza del buddismo zen. Ma non è che voglio farvi una lezione di cultura orientale. Nello sviluppo del pensiero occidentale si è piuttosto cercato le cose, gli enti, e si è espunto il niente, come qualche cosa che ci dà fastidio, che ci dà terrore, ci dà angoscia, e quindi non ne vogliamo parlare. Attenzione che questo è un passaggio un po' complicato, ma credo assolutamente importante. Lo stesso Dio è stato ridotto a cosa? Cioè a ente, sia pur supremo. Questa è la grande critica che Heidegger fa ai religiosi nel suo commento alla sentenza di Nietzsche, Dio è morto. Che la grande questione di Nietzsche è quale Dio è morto. Se il Dio della costruzione cartesiana o se il Dio della Sacra Scrittura. E so che c'è dibattito su questo. Secondo Lacan è chiaramente il Dio della costruzione cartesiana. E cioè, in Cartesio è molto importante l'argomento ontologico per la dimostrazione dell'esistenza di Dio che risale a Sant'Anselmo, che è stato poi segato alle radici da Kant, per dire che quel Dio è stato solo una costruzione fantastica dell'uomo. Ed è questo Dio, nella lettura di Heidegger, che è stato ucciso. Ma questo Dio è stato sostenuto anche dai teologi, dai religiosi. Ed è per questo, dice Heidegger, che i religiosi sono quelli che hanno fatto il più cattivo servizio a Dio. Questa è la tesi di Heidegger, che Lacan sposa. La psicoanalisi mette a tema Dasding, che è la cosa con la C maiuscola, che insieme ci attrae e ci respinge. È propriamente il vuoto, il niente. Perché laddove non c'è la parola manca anche la cosa. Qui non ho messo la citazione, ma è un versetto di Gog, di un poeta tedesco che Heidegger commenta nei suoi testi raccolti in italiano col titolo Il cammino verso il linguaggio. L'uomo è così, condizione umana è questa, di essere dentro una gabbia del linguaggio. L'uomo vorrebbe riuscire ad andare al di là della gabbia del linguaggio, ma non gli è possibile. E nella gabbia del linguaggio lui non può che nominare le cose esistenti, cioè gli enti. Se c'è una cosa che non è nominabile, se non c'è il nome, per l'uomo non c'è neppure la cosa. Questa è una grandissima questione filosofica, perché quando Kant parla della cosa in sé, del numeno, dice, l'espressione tedesca è Ding an sich, la cosa in sé è Ding an sich, e questa Ding non è conoscibile. Nessuno può afferrare questa dinga. Hegel, che voleva afferrare tutto col suo Begriff, col suo concetto, infatti critica Kant in maniera molto aspra. Mentre Heidegger capisce perfettamente che c'è questa grossa questione dell'umano, che c'è qualche cosa nell'umano che va al di là degli enti, tant'è che fa la grande scoperta della differenza tra ente ed essere, mentre nei secoli di metafisica dominante l'essere era stato obliato, come dice Heidegger, ed è stato, come dire, condensato dentro all'ente. Il vuoto, il niente, è qualcosa di incommensurabile. Il vuoto e il niente non si possono misurare. Questa è l'immagine di un buco nero. Il buco nero è incommensurabile, è inconoscibile. Del buco nero si possono solo vedere gli effetti, non lo si può misurare. E qui c'è una bella poesia di Montale che vi leggo per chi non riesce da là in fondo a leggerla, ma è veramente straordinaria. Forse un mattino, andando in un'area di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo, il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, si accamperanno di gitto alberi, case, colli per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, e io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto. Per dire come in Montale ci sia questo vuoto e questo niente al di là delle cose. Però questo vuoto e questo niente di cui abbiamo terrore è più essenziale delle cose a cui ci aggrappiamo per dare una illusoria consistenza al nostro esistere quotidiano. Ed è su questo vuoto, su questo niente che si può fondare l'unica vera stima di sé, a condizione di essere riconosciuti dall'altro con la maiuscola. E qui c'è l'immagine di un'anoressica. Come sapete, le anoressiche allo specchio si vedono grasse anche se sono come uno stuzzicadente, magre come uno stuzzicadente. Ma che cos'è che ci insegna l'anoressica? L'anoressia mentale, nella sua forma classica, è rappresentata dalla figlia che alla madre che la vuole riempire di tutto oppone l'aldilà del tutto, il niente. Questa è una grande lezione che ci dà l'anoressia mentale. Oltre al tutto, dice l'anoressica a sua madre, oltre al tutto che mi dai, di cui mi riempi, c'è il niente, dove va a insediarsi il soggetto. E qui ci sono due mani che si tendono l'una verso l'altra per dire che appunto per essere soggetti bisogna essere soggettivati da un altro. Occorre passare attraverso il proprio essere niente in senso ontologico. Qui uso una parola un po' difficile che forse non tutti conoscono. La ontologia è ciò che ha a che fare con l'essere, l'ontico è ciò che ha a che fare con l'essere. L'ontologia è stata per troppo tempo schiacciata sull'ontico, sull'ente, mentre la questione dell'essere è una questione appunto che va al di là dell'ente. più ho messo una maschera, per dire che dietro le maschere che noi abbiamo c'è il niente, cioè nel senso che l'essere del soggetto è in realtà un niente. Perché un niente? Perché è un non ente. Questa è una grande lezione che ci viene da Sartre, dall'essere in nulla di Sartre, e che giunge da Sartre a Lacan. In Sartre è manque d'être, cioè mancanza d'essere. L'uomo è una inconsistenza quanto all'essere. Mentre in Lacan c'è la destinazione. Lacan modifica un po' la frase di Sartre in manque à être. Il soggetto è una mancanza d'essere che tende all'essere, che cerca le sue vie di realizzazione soggettiva. Ma ontologicamente è una ontologia negativa. Ontologia negativa significa proprio che la questione dell'essere nel soggetto umano è una questione da cercare, da conquistare. Non è una questione di partenza. Per poter avere con le cose, con gli altri, con se stessi, che non è mai senza l'altro, se è oltre l'io, se andiamo oltre l'io, un diverso e più fecondo rapporto. E qui ho messo l'immagine di Magritte, voi avrete capito che Magritte mi piace molto, l'immagine del terapeuta con due colombe. Ecco perché la ricerca dell'assoluto c'entra con la stima di sé. E qui ripeto il quadro di Magritte, stima di sé, non come stima dell'io, ma come stima di se stesso. Se la stima di sé è solo stima dell'io, è come una foglia al vento. Qualsiasi vento può spingerla dove vuole, qualsiasi altro può abbassarla o alzarla, ma è sempre una stima dipendente dagli altri. Un grande sociologo americano negli anni 50 del secolo scorso ha scritto un libro tradotto in italiano, La folla solitaria, in cui dice che rispetto a prima, dove c'era più autodirezione nei soggetti, ora c'è più eterodirezione. Cioè, mentre prima c'era un'autodirezione nel senso che il soggetto sapeva come orientarsi nella vita, oggi si tende di più a orientarsi in base ai modelli che ci vengono dalla pubblicità, dai film, dai compagni. Ma questa è un'eterodirezione, cioè la foglia prende le direzioni che il vento le dà. Mentre se invece il soggetto è costituito nell'altro con la maiuscola, è un autodiretto, sa come e dove orientarsi. Il quadro di Magritte è molto bello, direi una sola cosa. Come vedrete è un albero pieno di rami e di foglie, ma questo albero pieno di rami e di foglie dà l'idea di essere una sola foglia. E questo mi richiama la secolare questione dell'uno e del molteplice, che secondo me avrebbe bisogno di essere un po' ripresa e rielaborata. Per non concludere, come è mia consuetudine, perché voglio tenere aperto il discorso. Metto una bella immagine di un mare con questo frammento di Eraclito che leggo. Per quanto tu possa camminare e neppure percorrendo intera la via, tu potresti mai trovare i confini dell'anima. Così profonda è la sua essenza. È la traduzione italiana del frammento 45 di Discalz, di Eraclito. Nella traduzione qui proposta il termine greco, che il termine essenza, traduce il termine greco logos, che forse è uno dei modi migliori per tradurlo, però io l'avrei lasciato così com'è in greco, perché il termine logos è di una ricchezza semantica incredibile. È la traduzione, non del tutto, ma insomma, della parola ebraica dabar, che dà l'idea dello sforzo che la parola deve metterci per riuscire ad avvicinarsi il più possibile alla cosa. Grazie.